Ieri abbiamo fatto questa piccola lezione su come leggere il Vangelo. Vi ricordate che abbiamo detto la cosa più importante, e cioè che, cioè la cosa più importante tra quelle che abbiamo detto, è che il Vangelo non è un libro come qualsiasi, come tutti gli altri libri, ma è un libro che contiene in qualche modo l'incarnazione del Verbo, che è la seconda persona della Trinità, perché il Vangelo racconta la vita di Gesù, e chi racconta il Vangelo, non dobbiamo mai dimenticarcelo, è lo Spirito Santo. Per cui non sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni a scriverlo, ma è lo Spirito Santo. Cosa vuol dire questo? Una cosa fondamentale, cioè se noi per esempio oggi leggessimo Il Signore degli Anelli, per dire, potrebbe piacerci o non piacerci, mettiamo che ci piaccia molto, e quello che troviamo nel Signore degli Anelli è in qualche modo è Tolkien, che però è una persona morta, quindi non è presente qui. Qui ci può essere il suo pensiero, le sue emozioni, il suo modo di vedere la vita, nei personaggi di Bilbo, di Frodo e così via. Cioè, in qualche modo c'è lui. Noi possiamo pensare come si viveva in Inghilterra in quell'epoca, nell'Ottocento, nel Novecento. Però è tutto frutto i nostri pensieri, no? Invece, quando noi leggiamo il Vangelo, lo Spirito Santo, ecco, l'autore di Signore degli Anelli è Tolkien, invece l'autore del Vangelo è lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità ed è infinitamente presente. Oltretutto, noi, essendo battezzati, abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi. Adesso Gesù è la seconda persona della Trinità, che è quello di cui si parla, no? E quindi è infinitamente presente anche lui. Gesù è il centro del mondo, e quindi noi dobbiamo pensare, possiamo e dobbiamo pensare, che quanto stiamo per leggere ora è un brano, è un pezzettino della storia di Gesù che è scritta per noi adesso. Adesso io sto per scegliere, ho scelto ieri, parlandone prima, quando abbiamo preparato questa attività nelle settimane scorse, ci sono scambiate delle mail con Dodo, io gli ho proposto di fare questa meditazione sul cieco nato, e a lei è sembrato bene, e quindi da tempo abbiamo pensato di scegliere questo. Lo Spirito Santo si è servito della mia così intelligenza, sensibilità, quello che sia, mi ha suggerito questo, e sicuramente possiamo pensare che questa cosa qua, questo brano del cieco nato, abbia molto da dirci in questo momento. Quindi ieri noi abbiamo fatto quel lavoro di trovare le parole, no? E che le parole che ci facevano, che ci risuonavano dentro. Adesso lo facciamo allo stesso modo, però con molta più attenzione, con molta più delicatezza, e credendo al fatto che quello che rintocca dentro di noi è lo Spirito Santo. Ora, bisogna stare attenti, perché non è che qualsiasi cosa che ci viene in mente è lo Spirito Santo. Io conosco delle realtà della Chiesa in cui, che ne so, uno decide di diventare prete, allora per poi andare in un seminario del mondo, pesca una città a caso, e quello è Dio. Ecco, mi sembra un po' esagerato, no? Però il processo è questo: dobbiamo imparare a riconoscere che lo Spirito Santo dentro di noi è veramente presente e agisce come? Facendoci venire dei ricordi, facendoci venire delle simpatie, delle antipatie, delle paure. Antipatie e paure sono per le cose sbagliate, no? Per i peccati, per gli errori. Questa cosa poi va, ecco, adesso attenzione, questa cosa poi va filtrata attraverso la guida delle persone che ci aiutano, no? Quindi del padre spirituale, che può anche essere, la guida spirituale può anche essere un laico, non è per forza un sacerdote, però deve essere una persona esperta, sapiente, e c'è un lavoro di discernimento, no? Non è che la prima cosa, perché non è la prima cosa che ci viene in mente per forza è lo Spirito Santo, però non è neanche vero che tutto quello che ci viene in mente non c'entra nulla. Io ricordo, io sono sicuro che anche a voi succede lo stesso, no? Io ricordo, ormai io ho quasi 60 anni, e ricordo delle volte in cui ho pregato da solo, senza che nessuno mi dica, da bambino, no? E adesso non, lo racconto spesso, sono cose che racconto spesso, adesso non lo voglio raccontare, camminando per strada, una volta in macchina con la mia famiglia. Sono cose che sicuramente avete anche voi. Ecco, quelle sono le azioni dello Spirito Santo. Allora, io che cosa ho scelto oggi? Ho scelto un brano molto lungo, quindi non lo possiamo leggere tutto. Quando si legge in chiesa ci si mette un po'. È il brano del cieco nato, è uno dei brani più importanti del Vangelo, è uno dei brani che la Chiesa legge. Sceglie, legge sempre, sceglie sempre in vista della Pasqua. Non mi ricordo, direi che è la quarta o la quinta domenica di Pasqua. Comunque, è quel brano nel quale succede che Gesù entra a Gerusalemme e incontra un cieco dalla nascita. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Vedete, qui parte subito il pregiudizio. Questo, grazie al cielo, nessuno lo pensa più, no? Non è che se noi conosciamo un bambino disabile, pensiamo che sia peccato, se il peccato è suo o il peccato è dei suoi genitori. Grazie al cielo che questi pregiudizi non ce li abbiamo, allora ce li avevano, però noi abbiamo altri pregiudizi. Allora, il primo insegnamento che ci dà Gesù, Gesù dice, rispose Gesù, né lui ha peccato né i suoi genitori. Quindi Gesù la prima cosa che ci dice è guarda alle persone senza pregiudizi. Per noi in questo caso è facile. Adesso che siamo qui, non avere pregiudizi perché io diverso di voi non ce li ho perché non vi conosco, o quelle che conosco non stanno simpatiche, per cui non sono pregiudizio. Immagino che anche voi non mi conosciate, però a volte cosa succede? Che magari uno va ogni settimana al centro, vede sempre lo stesso sacerdote, una volta gli ha parlato, quello non si ricordava il suo compleanno, oddio, Pinco Pallino, sempre distratto. Cioè, noi, conoscendo le persone, noi coltiviamo dei pregiudizi. Ecco, noi dobbiamo cercare di fare in modo che quando abbiamo davanti una persona, quella persona sia nuova. Questo, signore, è un cieco nato. Perché? Perché di sì. Non è colpa di nessuno. E che cosa vuole questo cieco nato? Questo lo dicevamo ieri, no? Anzi, qui non c'è neanche scritto, è talmente scontato che questo cieco vuole essere guarito da Gesù che neppure lo dice. È ovvio dal gesto, il cieco va da Gesù perché vuole essere guarito. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: Va a lavarti nella piscina di Siloè, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Adesso mettiamoci davanti questa scena del Vangelo e vediamo se lo Spirito Santo rintocca dentro di noi. Per questo qualche volta quando noi faccio le meditazioni le persone prendono qualche appunto, non è che registrano le cose che dicono, perché uno dice, ah, guarda, questa cosa mi ha risuonato, e scrivono una parolina. Poi quando uno fa orazione per conto proprio, cioè senza il prete che parla, da sola prende quelle parole e dice: aspetta, mi aveva fatto venire in mente, perché mi era venuto in mente? Allora, qui come avviene questo miracolo? Ci sono degli elementi molto importanti. Ieri abbiamo visto il miracolo di Gesù che guarisce il lebbroso. Vedete che ieri Gesù guariva il lebbroso toccandolo. Qui invece che cosa fa Gesù? Fa un gesto diverso. Prende della terra, fa del fango, no? Prende della terra, polvere per terra, la impasta con la sua saliva. Cosa vuol dire? Prende, quando noi tra poco facciamo la messa, diciamo che il pane e il vino sono frutto della terra e del lavoro dell'uomo, no? Vedete che questo fango è frutto della terra e del lavoro di Gesù. Cioè, di cosa è fatto questo fango? Della terra e di Gesù. Questo è un insegnamento importantissimo. Perché? Perché Dio non vuole mai fare le cose da solo. Questo è un principio. Come dire, nel campionato di calcio chi vince fa 3 punti. Non so se voi siete juventini o interisti. Se avete visto ieri sera Juventus-Inter, questo risultato altalenante che ha fatto gioire gli juventini e soffrire gli interisti, allora chi vince prende 3 punti. Allora, regola del calcio, chi vince prende 3 punti, chi perde 0 punti. Dio non fa mai le cose da solo. Allora, a volte preghiamo Dio, diciamo, Dio, ma perché non fai convertire questa persona? Allora, perché Dio delle volte non lo fa? Perché è rimasto solo. Magari Dio ci dice: ma io la faccio convertire tua mamma, per dire. Però bisogna che tu le vada a parlare, bisogna che tu gli vada, bisogna che un'altra. Cioè, Dio fa sempre le cose con gli uomini. E che cosa sta facendo Dio con questo cieco? Sta facendo la nuova creazione. Cioè, Adamo, come è stato creato? Dio poteva fare così, come succede in Star Trek, in Guerre Stellari, pac, dal nulla, creare Adamo, una statuina che poi diventava un uomo. Invece cosa fa Dio? Prende la polvere del suolo, vedete che fa uguale, no? E ci soffia. Qui Gesù cosa fa? Fa come Dio. Prende la polvere che c'è e ci mette la saliva. Quindi la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Dio come fa a sanare l'umanità? Perché c'è quel giovane 5 pani e 2 pesci. Il demonio cosa aveva detto a Gesù nelle tentazioni? Sfamati, basta che trasformi le pietre in pane. Vedete il demonio? Metti da parte gli uomini, non servono a niente, sono il tuo errore di creazione, creaturale, poveretti. Fai tutto tu. Questo, chissà quante parole in questo momento dentro di noi, perché quindi Dio fa sempre le cose con noi. Dio ha le mani legate se gli uomini non vogliono fare nulla. Quindi Dio fa questo miracolo con la polvere e con la sua saliva, ma non è finita. Ci sono altri 2 elementi importantissimi. Dice a questo cieco di andare a lavarsi alla piscina di Siloe. Cos'è la piscina di Siloe? Attorno al Tempio di Gerusalemme, sapete che al Tempio di Gerusalemme si facevano tantissimi sacrifici, cioè sacrifici vuol dire che si ammazzavano gli animali. Al tempo di Gesù i popoli ammazzavano gli animali e gli uomini. Chiaramente il popolo eletto non ammazzava gli uomini, ma gli animali sì. E allora quando li ammazzavano, facevano proprio, li dissanguavano, per cui c'erano questi canalini pieni di sangue, erano sangue ovunque, al tempo. Quindi c'erano queste piscine, molte piscine, cioè che erano delle pozze d'acqua, dove ci si lavava. C'erano le purificazioni, l'abluzione, ci si lavava. Beh, allora lui dice, è interessante, Gesù è uno che è totalmente fuori dalle istituzioni, perché adesso noi pensiamo che Gesù è Dio, giustamente, quindi un sacerdote. Ma questo la gente invece pensava che Gesù fosse, era soltanto per loro un falegname. Io non so come si chiama il giardiniere che viene a lavorare qui. Pino, ecco, Gesù era come Pino. Dovete, ma è proprio così, Gesù era Pino, capito? Voi pensate che Pino vi dice, per cui fa questo miracolo, lui sputa per terra, fa una cosa schifosa quindi. Sputa per terra, mette questo sputo negli occhi, no? Voi pensate, ma a noi capita di avere ogni tanto dei bruscolini negli occhi, no? Che fastidio. Quindi fa una cosa assurda, no? Mettere del fango negli occhi è la cosa più fastidiosa. Ovviamente questo povero uomo cieco aveva una specie di cornea, aveva chissà che c'aveva, no? Per cui chissà cosa sentiva. Quindi fa una cosa schifosa. E Pino però vuole coinvolgere l'istituzione. Capito? Perché Gesù non dice a questo cieco, vai a lavarti a casa tua, ma va, come ha fatto ieri col lebbroso, vai dall'istituzione. L'istituzione, stiamo attenti, perché l'istituzione è quella che poi ha ucciso Gesù. Perché Caifa, Anna sono quelli che... Qui c'è un mistero, l'istituzione, diciamo così, è un male necessario, cioè ci deve per forza essere, molte volte ha tanti problemi, però bisogna passare da lì. Per esempio, se adesso voi sentendo le parole di Gesù nel vostro cuore dite, ah, io voglio diventare suora di Maria Teresa di Calcutta. Uno non può diventare suora così e basta, no? Deve andare, dice adesso vai a parlare con il tuo padre spirituale, poi vai a parlare con i tuoi genitori, vai a parlare con le monache, cioè capito? Bisogna andare dall'istituzione sempre. Oh, e in tutto questo c'è un altro elemento fondamentale, che Gesù scompare. Cioè, questo cieco che viene guarito da Gesù, come poi scopriremo dopo, non sa chi è Gesù. Lo scopre dopo. Adesso, siccome sono già 20 minuti che stiamo facendo la meditazione, questo è il primissimo passaggio. Volevo saltare, voglio venire a un altro fatto, perché quando succede che questo cieco fa questo miracolo, che Gesù fa questo miracolo a questo cieco, ci sono delle reazioni. Il punto è che i potenti, i farisei, temevano che cioè Gesù diceva di essere il Messia, ma non rientrava nelle loro categorie che Gesù fosse il Messia. E uno dei segni che loro sapevano è che il Messia faceva miracoli. Per cui i farisei hanno detto, chi dice che Gesù è il Messia viene espulso dalla sinagoga, che non è come per noi. Ma equivaleva a essere praticamente ucciso, a essere fatto fuori, non avere più rapporti con nessuno. Io conosco un ragazzo, poverino, pakistano, musulmano, che è venuto in Italia, anzi concretamente in Inghilterra, era andato, si è convertito al cristianesimo, poi quando è tornato in Pakistan, arrivato in aereo in Pakistan, ha comprato il giornale e ha visto che c'era la sua foto sul giornale e i genitori lo avevano disdetto come figlio. Questo non è più mio figlio, nostro figlio, perché è diventato cristiano. Quindi è rimasto totalmente solo. È dovuto tornare in Italia con i barconi. Adesso non vi racconto altri particolari. Poi l'abbiamo aiutato. Insomma. Ecco, questa è la mentalità, no? Sia ebrea che musulmana. Quindi, questo qua, chi dice che Gesù è il Messia, gli succederà questo. Infatti il cieco viene cacciato via. Allora, qui c'è una cosa terribile, perché la gente quindi chiaramente si spaventa, no? Cioè, la gente si spaventa quando comincia a girare questa cosa che ci vede. E i farisei a un certo punto prendono i genitori. Attenzione. I giudei non volevano credere di lui che era stato cieco e aveva acquistato la vista. Voi dovete ricordare, non c'era internet, no? Non c'erano le fotografie, non c'erano i dipinti, per cui poi uno, immaginate, uno che aveva gli occhi con due gusci sopra di cornea, che a un certo punto invece gli occhi sono normali, quindi dici, guarda, questo era cieco, adesso ci vede. Ma no, ma non era lui, ma chi l'ha detto che era lui? Ma no, ma non me lo ricordo, capito? Allora i farisei chiamano i genitori. Finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Attenzione, che voi dite essere nato cieco, non è che lui dice, che voi dite. Come mai ora ci vede? Sapete quando uno entra in un soggiorno tutto in disordine, dice, come mai questo soggiorno è in disordine? Cioè già il tono ti fa capire, cos'è successo qui? Chi è stato? Come mai ora ci vede? Vediamo un po'. I genitori risposero, attenzione, guardate che bruttissima risposta danno questi genitori. I genitori risposero, sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci veda non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Chiedetelo a lui, ha l'età, parlerà lui di se stesso. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero, ha l'età, chiedetelo a lui. C'è una cosa terribile. Voi immaginate di avere un figlio nato cieco, che ad un certo punto ha 20 anni, nella maggiore età nostra, 20 anni, ci vede. Voi mamme, che reazione avete? Cioè, no? Tripudio, non so, andiamo in televisione, miracolo a Lourdes, a Bari come Lourdes, non lo so, cioè, un miracolo, no? Gioia. Pensate, questi genitori invece, devo dire che è proprio lui, ma chi lo sa come ci fa? Cosa ci fa capire questo? Che per seguire Gesù bisogna avere coraggio. Ecco, mettetevi in testa questo. Per seguire Gesù bisogna avere coraggio. Cioè, non si può seguire Gesù avendo una vita tranquilla. Mai. Quindi, voi potete chiedervi, ma io sono cristiana? La risposta non è, ma sì, io mi sono battezzato, ho fatto la prima comunione, la cresima, vado a messa la domenica, faccio il catechismo, faccio volontariato, vabbè. Ma tu hai mai dovuto avere coraggio per seguire Gesù? Perché? Perché Gesù, essendo Dio, ha una vita che complica la vita degli uomini. Allora, ieri io ho detto una cosa molto importante, ho detto che vivere la vita cristiana fa bene, no? Ho detto facciamoci impacchi di Gesù Cristo. Questo è verissimo. Però questa cosa, che quando avviene, fa stare male gli uomini, gli altri uomini. Cioè, per esempio, chi annuncia che Gesù è risorto? Le donne, no? Siamo nel tempo di Pasqua, chi annuncia la risurrezione di Cristo? Maria Maddalena, che è tra tutte le donne che seguono Gesù la peggiore, perché è una ex prostituta, 7 demoni. Comunque, poi le altre donne, voi sapete che le donne, ai tempi dei giudei, a una donna non bisognava credere, cioè ci volevano 3 testimonianze unanime di una donna per fare quella di un uomo. Non so se avete presente l'episodio di Susanna, un episodio raccontato nell'Antico Testamento di una povera ragazza che veniva abusata da due preti, da due sacerdoti, che si mettevano d'accordo, la andavano a prendere in un certo giardino, facevano di lei quello che volevano e lei non poteva dire nulla. Perché? Perché loro facevano, spergiuravano, quindi dicevano, la loro parola era, valeva infinitamente, due preti contro una donna, figuriamoci, no? E quindi facevano quello che volevano. Poi lì la storia va a finire bene, grazie a Daniele, ma adesso non racconto. Quindi vedete, questa cosa qua di Gesù, che dice, Gesù dice, no, attenzione, le donne valgono tanto quanto gli uomini. Io voglio che siano proprio le donne, che sono le persone più umili, le ultime, ad annunciarmi, siano proprio loro. Macello, cioè, la vita cambia. Infatti, quando gli apostoli da chi ricevono l'annuncio delle donne, della risurrezione? Dalle donne. Cosa pensano gli apostoli? Leggiamo, vedete, San Luca, ma loro, le donne, pensano che le donne vaneggino. Sapete che le donne, queste hanno detto che l'hanno visto risorto, vabbè, sono poverine, sono le donne, capito? Allora, quindi, cioè seguire, quindi gli apostoli devono mettersi in crisi, devono cambiare, devi avere coraggio, devi avere il coraggio di credere ad una donna che Gesù è risorto. Questa è la vita cristiana, cioè tu diventerai cristiana quando deciderai di essere coraggiosa. Allora attenzione, perché non è il coraggio di buttarsi dal trentesimo piano col deltaplano, è il coraggio di essere se stessi, perché che coraggio ci sta chiedendo? Cioè Gesù sta chiedendo a questi genitori il coraggio di essere genitori. Questi genitori avrebbero dovuto dire, ma andate a quel paese, ma cosa volete, poveri farisei che tenete il vostro gruzzolo di potere con le vostre unghie lunghe, sporche, ma lasciateci in pace. Ma certo, questo è mio figlio, e io sono sua madre, capito? Cioè è il coraggio di essere noi stessi, non è il coraggio di fare chissà, poi certo se uno... La mia vocazione è quella di scoprire l'America, avrò il coraggio di essere Cristoforo Colombo, ma voglio dire, cioè il coraggio che ci chiede Gesù è quello di essere noi stessi. Dopo il peccato originale, per essere noi stessi dobbiamo avere un di più di coraggio. E questo è quello che Gesù ci dona. Mancano 2 minuti, quindi abbiamo quasi finito, vabbè, quindi avrei potuto ovviamente dirvi tante altre cose. Concludo con la cosa più bella, che è il momento nel quale, poi quindi, allora, quindi questo cieco è stato espulso dalla sinagoga, i suoi genitori credo anche, ma non mi ricordo, comunque ad un certo punto Gesù si trova con questo cieco che non è più cieco. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e incontratolo gli disse, quindi Gesù si diverte un po', no? Tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose, e chi è Signore perché io creda in lui? Qui attenzione, perché Gesù qui avrebbe potuto dire, sono io. Invece guardate che frase dice Gesù. Gesù gli disse, tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. È un po' complicato, no? Se ieri una signora mi ha detto, ah, ma lei è Don Mauro, io avessi detto, sì, colui che parla con lei è proprio lui. Se lo dice, Don Mauro è definitivamente impazzito, non si aspettava, no? Invece io ho detto, sì, sono io. Perché Gesù dice questa frase? Sì, colui che parla con te è proprio lui. Perché vuole dirci una cosa di più? Appunto perché sa che questa frase sarebbe stata letta nella storia e anche a Bari in un giorno come oggi. Cioè, chi è Gesù? Questo ce lo insegna il Papa nell'esortazione apostolica. Colui che parla con te è proprio lui. Cioè Gesù, noi come facciamo a incontrare Gesù? Ah, ma noi Gesù lo incontriamo nel tabernacolo. Sì, attenzione, certo, ma poi Gesù... Noi dobbiamo, Gesù, per noi per amare Gesù, dobbiamo vivere Matteo 25, cioè dobbiamo fare le opere di carità. Avevo fame, mi hai dato da mangiare. Tu non puoi dare da mangiare a Gesù nel tabernacolo. Noi possiamo fargli il corredino, possiamo cambiare il canopeo, possiamo pulire il tabernacolo, ma in realtà non cambia niente. Tu devi dare da mangiare alle persone. Chi è Gesù? Colui che parla con te è proprio lui. Quindi uno dice magari durante questa meditazione, dice: io sento che vorrei dare la vita a Gesù, io sento che voglio amare il Signore. Se vuoi amare il Signore, devi pensare come amare gli altri. Non esiste che uno... La vocazione dell'eremitaggio, che anche c'è nella Chiesa, ma in realtà nasce fuori dalla Chiesa. Gli eremiti ci sono in tutte le religioni. Io mi ritiro, sto in una bella isola deserta, penso tanto, prego, nessuno mi rompe, anche sto tranquillo. Vabbè, allora, no, questo non è cristianesimo. Non è cristianesimo. Il cristianesimo è: voglio dare la vita a Dio, allora aiuto a lavare i piatti. Come? Ma io ho detto che voglio dare la vita a Dio, ma che c'entrano i piatti? Ecco. Se vuoi dare la vita a Dio, devi trovare il modo di vivere questa frase. Colui che parla con te è proprio lui. Ma come questo qua che c'ha, che in classe, che c'ha la situazione, che c'ha... Adesso non voglio fare esempi, no? Sì, colui che parla con te. Chi ti mette accanto, Dio? Quelli che c'hai accanto. Che adesso sono questi, poi nella tua vita normale saranno tutti gli altri. Bene, allora adesso abbiamo finito davvero. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti. Allora, queste emozioni, pensierini che avrete sicuramente sentito nel vostro cuore, scriveteveli, poi ci fate le orazioni e dite: ma queste cose secondo me vengono dallo Spirito Santo, secondo lei come facciamo, dove ci portano? Così, in questo modo facciamo agire Dio dentro di noi.